Buon pomeriggio a tutti e buona vigilia della Pasqua. Siamo arrivati all'ultimo giorno, all'ultima notte, la grande veglia pasquale. Ci soffermiamo oggi proprio nel Vangelo che sentiremo proclamare in questa notte nella veglia pasquale. E il Vangelo racconta la risurrezione dal punto di vista dell'Evangelista Luca. Mentre fino alla Passione i Vangeli sono più o meno tutti concordi nel racconto, nella risurrezione i testi presentano esperienze diverse. Si possono concordare, non è che sono in contraddizione, ma hanno parecchie ottiche diverse. Marco, per esempio, si rivolge a chi non è ancora cristiano, al non battezzato, e allora vuol portare il credente a fare l'esperienza della risurrezione e dell'incontro con Cristo attraverso la fede nella parola. Matteo, invece, che è molto preoccupato della comunità cristiana, per lui l'esperienza fondamentale della risurrezione è la vita nuova nella comunità dei credenti che vivono il comandamento dell'amore. Lo stesso vale più o meno per Giovanni, in altra forma. Luca invece, ed è il Vangelo che ascolteremo stanotte, si rivolge a gente che non ha visto nulla. Lui conosce l'esperienza degli apostoli, ma è della generazione successiva ed è preoccupato di come noi possiamo fare la stessa esperienza in modo più esplicito degli altri. Gesù risorto, quando è nel giardino, pensano che sia un giardiniere, quando è per strada, pensano che sia un viandante, quando entra nel cenacolo, pieni di paura, pensano che sia un fantasma, e quando è sulla spiaggia e stanno pescando, pensano che sia un pescatore. Si presenta sempre nella condizione, nella presenza ovvia di chi sta lì. E anche chi l'ha visto deve riconoscerlo e lo riconosce anche lui attraverso la parola che fa capire il significato della presenza e il pane, cioè l'Eucaristia, cioè il memoriale della passione del Signore. Proviamo allora ad entrare in questo testo. Luca non racconta l'apparizione di Gesù risorto alle donne come fanno gli altri, però Luca racconta che le donne furono le prime a vedere la tomba vuota. Allora vediamo il testo in una traduzione un pochino più letterale. Ora, il primo dei sabati, all'alba profonda, le donne vennero al sepolcro portando gli aromi che prepararono. Ora trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro. Ora, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Il racconto comincia il primo dei sabati, anzi in greco sarebbe il giorno 1 dei sabati. Sabati vuol dire settimana, però si usa la parola sabato per richiamare la grande festa. E poi si dice non il primo giorno, ma il giorno 1, che richiama il libro della Genesi, il primo giorno, la creazione della luce. Con la Pasqua c'è un solo e un unico giorno in tutto il Vangelo di Luca, è il giorno del Cristo risorto. Dice Luca che al mattino, anzi sarebbe nell'alba fonda, quando la notte cade nella luce, le donne vanno alla tomba. Avevano aspettato perché il sabato non potevano muoversi, non potevano fare certi lavori. La parola sepolcro, in greco mnemeio o mnema, ricorda la parola memoria, che ha la stessa radice di morte. L'uomo è l'animale che è cosciente di morire ed è costante la memoria della morte. E sa che è la sua sorte, la sua eredità, il suo destino, per cui il sepolcro rappresenta il punto di arrivo di tutta l'attività umana. Veniamo dalla terra, torniamo alla terra. E l'uomo diventa umano. Umano vuol dire humanus, perché sa di essere messo sottoterra, sa di avere il comune destino con tutti, e questo crea solidarietà. Siamo tutti mortali. Questa coscienza di morte è poi il principio di tutta la cultura. Tutto ciò che facciamo è esattamente come una macchina di immortalità per combattere o interpretare o dare significato o sconfiggere la morte. La morte c'è perché veniamo dalla terra e torniamo alla terra, però anche veniamo da Dio, perché Adamo è fatto non solo di terra, ma anche del soffio di Dio, e torniamo a Dio. Ora è importante il confronto con questo sepolcro. Trovano la pietra già fuori e il corpo che non c'è. Nel credo noi però non abbiamo nessuna menzione del sepolcro. Noi diciamo morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato, ma il sepolcro in quanto luogo non viene menzionato nell'atto di fede. Nei Vangeli è menzionato costantemente questo sepolcro, perché prima non c'era il confronto col sepolcro, se non nella morte di Lazzaro. Trovano la pietra arrotolata via ed entrano e non trovano il corpo del Signore. Pensate che tragedia non trovare il corpo. L'abbiamo messo, l'abbiamo visto. Cosa è successo? Andavano per profumarlo. L'unica certezza che sia lì è sconfitta anche questa. È importante che sia vuoto, perché se fosse lì non sarebbe risorto. Sul sepolcro vuoto concordano tutti i Vangeli. La tomba vuota da sola non dice nulla della risurrezione. Ci vogliono la parola, l'interpretazione, la testimonianza. Continua Luca. E avvenne, mentre erano senza via d'uscita circa questo, ecco che due uomini stettero davanti a loro in veste sfolgorante. Ora, mentre esse venivano prese dal timore e chinavano i volti verso la terra, dissero a loro: «Perché cercate il vivente con i morti? Non è qui, ma è risorto. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo del figlio dell'uomo che deve essere consegnato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso e al terzo giorno alzarsi». La prima reazione delle donne è essere perplesse. In greco c'è una parola che indica trovarsi davanti a un luogo dove non si può guardare, non si può passare. Stanno lì e dicono: non si può andare oltre. Quindi o qualcuno l'ha rubato, oppure lui aveva anche detto qualcosa a proposito, qualcosa da ricordare. La certezza che la morte vince la vita comunque adesso è messa in dubbio, perché il sepolcro è vuoto. E come spiegherà Giovanni, non è stato neanche rubato, perché è tutto steso bene, tutto ordinato, tutto a posto. Quindi cosa è successo? Mentre si interrogano, ecco due uomini in veste sfolgorante. Sono due angeli. Gli angeli sono gli annunciatori. Anche gli apostoli sono chiamati angeli in Luca. E viene presentato loro l'annuncio del Vangelo. Mentre loro sono lì con paura, piegate verso terra, dice: «Perché cercate il vivente con i morti?» Luca lo chiama il vivente, non lo chiama il risorto, perché Luca è meno preoccupato della risurrezione. Per lui è già avvenuta. Lui è preoccupato per noi che non abbiamo visto la risurrezione e possiamo incontrarlo come il vivente. Perché dunque cerchiamo il vivente con i morti? Molta religiosità è sempre cercare tra i morti. Queste donne conoscevano il Signore, lo avevano seguito, lo avevano servito, lo avevano ascoltato e soprattutto lo amavano. Ciò nonostante la loro perplessità, questo guado davanti che non riescono a passare è il fatto di essere totalmente ferme sull'esperienza passata, totalmente sulle attese che il Signore aveva suscitato in loro certamente, però attese che ormai sono di cadavere. In fondo anche le donne cercano il vivente nella memoria dei morti, nel sepolcro, ma lui non è lì, ma da lì si parte. Incontrare il risorto vuol dire risorgere. Dipende quindi cosa incontro. Se incontriamo le nostre paure, diventiamo le nostre paure. Capisco che è risorto se mi ricordo quello che lui ha detto. Bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato. Questa parola bisognava, che è sempre anche in Giovanni e nei tre sinottici in relazione alla morte di croce di Gesù. Perché bisogna che Dio muoia? Perché noi siamo morti, siamo nell'inferno che ci siamo costruiti, e Gesù deve entrare nel male. È lì che ci incontra ed è lì che ci comunica la sua solidarietà, il suo amore assoluto, più forte di ogni male, ed è lì la liberazione. E questo lo hanno capito anche gli apostoli. Lentamente capiscono che è risuscitato, nonostante che sia morto in croce, ma proprio perché umiliò se stesso fino alla morte, alla morte di croce. Per questo è stato esaltato, perché saper amare fino a quel punto è la gloria, e un Dio che può amare così è solo da Dio. Continua Luca: e si ricordarono delle sue parole e, ritornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e agli altri. Si ricordarono delle sue parole. È questo ricordo della parola che fa capire le cose e fa riconoscere la realtà e la verità. E apparvero davanti ai discepoli come una sciocchezza le parole di queste donne, e non credevano a loro. Davanti alla parola delle donne, che probabilmente ci hanno anche creduto. Anzi, le donne ci hanno creduto perché dicono stanno delirando, vuol dire che ci credevano, e sembravano vaneggianti agli apostoli. E gli apostoli non credono perché? Perché credevano alle loro paure. A noi sta la libertà di scegliere tra credere alle nostre paure o ai desideri più profondi che corrispondono alla promessa di Dio. Ora Pietro, alzatosi, corse al sepolcro e curvatosi vide le sole bende e se ne andò presso di sé meravigliandosi di ciò che era avvenuto. Si incrina all'incredulità e nasce una meraviglia. Anche lui comincia ad essere perplesso. Dice: qui non si può barare, qui bisogna vedere cosa capita. È molto bello perché questo testo descrive anche la nostra situazione. Non c'eravamo allora, ma abbiamo il racconto, e davanti a questo racconto, alle cose che dicono gli annunciatori, a quello che dice la parola, abbiamo anche noi la stessa reazione delle donne o di Pietro. Comunque il sepolcro è vuoto, comunque dopo aver letto il Vangelo, qualcosa abbiamo capito di chi è questo vivente. Un pensiero per oggi. Subito dopo la morte di Gesù, Luca parla di una folla che era venuta a vedere quello spettacolo. In greco c'è teoria, termine usato una volta sola in tutto il Nuovo Testamento, e che ora dice torna pentita battendosi il petto. Poi aggiunge: tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Le folle erano andate per guardare. Ai loro occhi la violenza compiuta dall'uomo contro l'uomo era diventata spettacolo. Il pentimento è tardivo e avviene solo dopo che è successo l'irreparabile. Nella nostra epoca, invasi dal vedere, lo spettacolo delle vittime suscita il più delle volte solo tardivi pentimenti. E le persone giuste si trovano, di solito, ad essere costrette a osservare solo da lontano. Ciò che rivela la mia vicinanza è però il tatto, non la vista. Le donne venute dalla Galilea osservavano per una seconda volta dove avevano messo il corpo di Gesù. Lo fanno perché dovevano preparare, prima che giunga il sabato, gli aromi e gli oli profumati destinati a ungere il cadavere. Il loro vedere è in funzione di un toccare riservato a chi è ormai senza vita. Luca non riporta l'episodio, ma secondo quanto scritto dagli altri tre Vangeli, potremmo dire che l'unzione di chi fu morto e ora è vivo era già avvenuta a Betania. In realtà si trattò non di un'anticipazione dell'unzione, bensì di un atto che rende vano l'altro. Dopo la sua morte, il corpo di Gesù non sarà unto. Luca dice che le donne vennero per il corpo e non lo trovarono. Videro due uomini dalle vesti sfolgoranti. Si impauriscono e tengono il volto chinato a terra, gesto tipico di chi si prostra in senso di venerazione, così per esempio fa il lebbroso guarito, se si fosse di fronte a una presenza. Per le donne invece un segno di confuso smarrimento. A rincuorarle non è né la vista né il tatto, ma l'udito. Ascoltarono infatti queste parole: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Non videro né toccarono, udirono solo una voce. La risurrezione non è mai qui, ma se accolta da questa parola cambia la nostra vita. Buona Pasqua di cuore a tutti, che il Signore vi benedica.